Libri, storie, idee con Moira Bubola.
La soluzione, tragicamente, l'ho saputa nel febbraio del 2022, quando appunto Putin ha invaso l'Ucraina. Innanzitutto mi sono resa conto che i luoghi in cui si svolgeva, e purtroppo si sta ancora svolgendo, questa brutale guerra di aggressione, sono in buona parte gli stessi dove c'era l'Armir, l'armata italiana in Russia, l'esercito fascista alleato della Wehrmacht di Hitler. Ma non è soltanto la coincidenza dei luoghi, è anche questo sgomento che io, da persona di mezza età dell'Europa occidentale del tutto disabituata alla guerra, ho provato di fronte a questa catastrofe sul nostro continente.
Piedi freddi è l'ultimo libro di Francesca Melandri e sarà uno dei titoli di questa nostra puntata assieme. Dopo aver pubblicato con grande successo internazionale Eva dorme e Sangue giusto, la Melandri torna nelle librerie per raccontare la guerra del padre e i legami di questa con l'invasione russa dell'Ucraina di oggi. Buon pomeriggio da Moira Bubola, è un piacere essere in vostra compagnia. Il nostro magazine del sabato ospiterà anche Roberto Francavilla, professore di letteratura portoghese e brasiliana all'Università di Genova e fine traduttore di Clarice Lispector, una delle grandi voci letterarie brasiliane. L'autrice di, e cito solo i primi titoli che mi vengono in mente, Il lampadario, Un soffio di vita, viene raccontata da Francavilla nei suoi anni bernesi. Moglie di un diplomatico, la Lispector trascorse un periodo a Berna. Ed ecco che lo scrittore, per il suo primo romanzo, ha voluto partire proprio da quel soggiorno. E poi ancora entreremo tra le pagine di Una torta per dirti addio. Angela Frenda, responsabile di Cook, mensile di cucina del Corriere della Sera, ci racconterà la storia di una donna appassionata di scrittura, di cinema e di ricette. La donna in questione è la grande Nora Ephron, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, scomparsa per una leucemia fulminante 12 anni fa. Prima però di goderci tutto questo, ho in serbo per voi una sorpresa. È un regalo da condividere, ma anche da concedersi. La città di Mendrisio, da un'idea della responsabile dei musei cittadini e della cultura Barbara Paltenghi Malacrida, ha dato vita ad un calendario dell'avvento speciale, fatto di parole e luci. 24 racconti scritti da importanti scrittrici e scrittori, appositamente per questa occasione, e illuminati dalle installazioni a cura dell'artista Roberto Mucchiut. Un Natale di storia a Mendrisio è anche diventato un libro, curato ed edito da Gabriele Capelli. Lo trovate in libreria già dalla fine di novembre. Oggi dunque apriamo una delle finestrelle di questo specialissimo calendario dell'Avvento che potrete ammirare, ascoltare e vivere nel Borgo Vecchio di Mendrisio ogni sera al calar della luce. E noi ci ascoltiamo dunque la voce di Moira Albertalli che dà corpo alle parole di Maria Rosaria Valentini.
Il sapore del silenzio di Maria Rosaria Valentini. L'idea che la neve sia necessaria per comporre una perfetta equazione natalizia mi disturba. Molte altre cose mi disturbano. L'albero infiocchettato, ad esempio. I miei lo sanno. Lo sanno che faccio scena muta alle cene di famiglia. Così, mentre gli altri strapazzano la tovaglia rossa riversando sui ricami gocce di consommé, strie di ragù, insalate russe, uve passe, semi di mandarino e molte chiacchiere, io resto zitta. Quest'anno però non ho voglia del solito copione, dunque l'ho detto. Non ci sarò. Hanno arricciato il naso, poco importa. Infatti, la sera del 24 dicembre, bevo una tazza di latte caldo, osservo due savoiardi che affondano, li raccolgo con il cucchiaio e mi sazio di questa pappina infantile. Vado a letto, carico una vecchia sveglia, alle 4 sobbalzo, torno alla tazza che ho lasciato sul bordo del lavello, la colmo di caffè. Nello zaino butto poche cose, acqua, due panini, il cellulare, infilo gli scarponi ed esco. Imbocco un sentiero magro, il terreno è friabile. Le ultime stelle arretrano pallide. Imprigiono nei miei respiri il profumo del muschio, dell'erba intirizzita, presto attenzione ai rumori. Frulli, crepitii, scosse tra gli alberi. Spero di trovarmi a tu per tu con qualche animale. Ma niente. Sarò sola sulla vetta, non vedo l'ora. Quando il mattino si schiude nel suo chiarore, raggiungo la meta. Conosco una panchina sulla quale voglio passare la giornata. Ma come? C'è un uomo seduto. Si volta, saluta. Buongiorno, buon Natale. Sono scocciata. Rispondo, avrei preferito essere da sola. L'uomo non reagisce. Si spinge però verso un'estremità della panchina e io occupo l'altra. Restiamo muti. Fisso le nuvole sparse. Poi volo con mille capriole nei ricordi. Le ore scorrono. Non ho appetito. Attingo alle filastrocche di quando ero piccola, attivo corse e giochi della memoria. Mi sgranchisco, stiro una gamba, un braccio. All'improvviso disegno un cerchio nel vuoto. Lo divido in tranci. Ne passo uno al mio vicino. Lui non esita, non si stupisce. Afferra, assaggia. Anche io mangio uno spicchio. Poco alla volta finiamo le porzioni. Preparo un altro cerchio e ricominciamo. Ancora uno, ancora uno. La sera è rapida d'inverno, bisogna rientrare. Ci muoviamo allora come se avessimo concordato il momento della partenza, ma non ci siamo detti nulla. I passi in discesa sono pigri. Ecco il paese, l'asfalto, le luminarie. Dobbiamo separarci. I saluti in uno sguardo. Abbiamo mangiato a fette il silenzio oggi. E adesso inizia a nevicare.
Il sapore del silenzio di Maria Rosaria Valentini. Racconto letto da Moira Albertalli. Una delle finestre del calendario dell'Avvento, un Natale di storie a Mendrisio. Vi ricordo che un Natale di storie è anche un volume che trovate pubblicato da Gabriele Capelli.
Alice. Alice.
Piedi freddi, un racconto sul padre e sugli anni che il padre ha trascorso da sottufficiale degli Alpini nella guerra mossa alla Russia da parte dell'Italia fascista. Francesca Melandri, con coraggio, grande competenza storica e verve polemica, racconta quegli anni lontani che riverberano con prepotenza nella guerra di oggi, l'Ucraina invasa da Putin. Buongiorno Francesca Melandri e benvenuta ad Alice.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accolto. Piedifreddi è un saggio, da una parte storico-politico, ma è anche un memoir intimo che racconta il rapporto di una figlia col padre, la ricerca della verità di un padre. È un libro strano, lei stessa in un'intervista lo ha definito stranissimo. Com'è arrivata a dare questa forma al suo ultimo lavoro?
Io sulla guerra di mio padre, che in realtà non era in Russia ma fu per lo più in Ucraina e comunque in generale fu in Unione Sovietica, mentre appunto, come lei stessa ha detto, ma come tutti ancora dicono, viene chiamata la guerra di Russia, la ritirata di Russia, fu questa tragica esperienza che fece tra l'altro da giovanissimo mio padre, sulla quale io ho sempre pensato che un giorno avrei voluto scrivere qualcosa. Questo suo ritorno traumatizzato, come la sua intera generazione, era rimasta nelle nostre storie di famiglia e anche nella memoria collettiva italiana, però non avevo mai ben saputo cosa farne, anche perché mio padre era giornalista e scrittore lui stesso, quindi lui stesso scrisse le sue memorie di quella guerra e quindi che cosa potevo aggiungere io. La soluzione, tragicamente, l'ho saputa nel febbraio del 2022, quando appunto Putin ha invaso l'Ucraina. Innanzitutto mi sono resa conto che i luoghi in cui si svolgeva, e purtroppo si sta ancora svolgendo, questa brutale guerra di aggressione, sono in buona parte gli stessi dove c'era l'Armir, l'armata italiana in Russia, l'esercito fascista alleato della Wehrmacht di Hitler. Ma non è soltanto la coincidenza dei luoghi, è anche questo sgomento che io, da persona di mezza età dell'Europa occidentale del tutto disabituata alla guerra, ho provato di fronte a questa catastrofe sul nostro continente. Anche se mio padre non c'è più ormai da 12 anni, ho sentito proprio il bisogno di chiedergli aiuto. Infatti questo libro è una lettera a mio padre, proprio dico tu papà, è proprio un chiedergli: papà, tu che la guerra purtroppo per te l'hai dovuta conoscere, aiutami a capire questa guerra qui.
Una guerra alle porte dell'Europa che sembra interessare molto poco agli europei. È notizia di qualche giorno, Francesca Melandri, quella di una ragazzina, di un'adolescente ucraina che, scappata con la famiglia in Olanda, a un certo punto non ce la fa più del disinteresse che sente, che percepisce nel paese che l'ha accolta, e allora decide di ritornare in Ucraina e finire il liceo sotto le bombe. Perché, secondo lei, assistiamo a questo disinteresse, a questa lontananza, a volte mascherata anche da una volontà di pace?
Questo è uno dei temi del mio libro, è forse l'aspetto più anche proprio personale, di mio sgomento personale di fronte a questa cosa. Innanzitutto va fatta una considerazione: noi europei dell'Ovest ignoriamo questa guerra e non cerchiamo di capirne le implicazioni e anche le possibili conseguenze a nostro rischio e pericolo, perché questa guerra c'è, sia che noi la guardiamo o meno. Le sue implicazioni planetarie sono enormi, adesso sono arrivate persone dalla Corea del Nord a combatterla, è diventata veramente una cosa a livello planetario, mondiale, di cui dovremmo essere molto più protagonisti e responsabili. Ma proprio perché mi sono fatta la domanda che lei sta ponendo a me, forse è proprio questo il motivo per cui ho scritto questo libro. Perché, diciamo, io nel mio libro argomento una intuizione, un pensiero, forse ancora di più un sentimento che ho tuttora mentre le parlo, e cioè che ci sia qualcosa che collega la, diciamo, un po' allegra smemoratezza con cui noi italiani abbiamo derubricato la nostra guerra di invasione in quelle stesse terre come nazi fascisti, perché noi eravamo l'esercito fascista, appunto, alleato delle forze militari che stavano intanto portando la gente ad Auschwitz, non eravamo lì a fare beneficenza. Ecco, questa nostra allegra imprecisione nel raccontare questa nostra guerra di invasione, io metto in grande collegamento, e mi sembra nascere da uno stesso, come posso dire, processo cognitivo di rimozione della realtà, che è quello che, appunto, come lei dice, osserviamo adesso in Italia, ma non solo in Italia, in generale in Europa occidentale. In Europa orientale ovviamente lo sguardo sulla guerra in Ucraina è molto diverso, perché loro sanno molto di più cos'è la posta in gioco di un'Europa destabilizzata e in cui non si mette un freno a questo infrangimento così plateale dello Stato di diritto internazionale, poi di fondo, che è quello che ha compiuto Putin e che sta tuttora compiendo. Quindi questa distrazione voluta è, a mio parere, non solo irresponsabile ma anche autosabotante, perché, ripeto, questa è una guerra che invece ci riguarda il nostro continente. Dovremmo esserne tutti molto più incuriositi, partecipi e anche protagonisti.
Quanto questa distrazione voluta è collegata ad una mistificazione degli avvenimenti storici? Quanto questa distrazione sia collegata anche ad una difficoltà di dare il nome preciso alle cose che sono accadute nel passato?
Eh sì, esattamente quello che, infatti, come le dicevo, veramente è l'argomento principale che io cerco di strutturare nel mio libro e col quale accompagno il lettore. Questi nostri 80 anni di pace, parlo di nuovo dell'Europa dell'Ovest, perché intanto invece nell'Europa dell'Est succedevano l'invasione dell'Ungheria del 56, succedevano i fatti di Praga del 68, la pace è stata molto più relativa, molto più dura che da noi, sono stati un'assoluta benedizione per la nostra metà del continente, corrisponde la mia generazione con questo senso che questa è la normalità e così dovrebbe essere. Io non penso che sia una brutta cosa, tutt'altro, penso che tutto il mondo dovrebbe vivere ovunque e sempre nello stato in cui abbiamo vissuto noi europei dell'Ovest in questi 70 anni, 80 anni, e però noi siamo l'eccezione, questo è quello che facciamo fatica a capire. E siamo un'eccezione che, proprio perché così fortunati e, se vogliamo, privilegiati, ci siamo potuti permettere di non capire tante cose. Come sempre, no? Il privilegio è una bellissima cosa, ma rende anche meno, in fondo, aperti a conoscere, quando si è meno privilegiati si devono conoscere i dati della realtà, perché sennò non si sopravvive. Noi abbiamo potuto permetterci di non saperli, e una cosa fondamentale che io racconto nel mio libro, tra l'altro ci tengo a dire che è proprio anche un po' un mio diario di guerra, proprio uno scoprire la mia personale ignoranza, non mi vergogno a dirlo, proprio una ignoranza da persona che non è mai stata esposta alla vera storia dell'Europa dell'Est, una ignoranza da persona di sinistra dell'Europa occidentale, quindi cresciuta con tutta una serie di mitologie, no? Anche di che cos'è l'altra parte dell'Europa, che cos'è il rapporto tra per esempio gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e ho dovuto rivedere tante cose che pensavo di sapere. Quindi questo libro è un po' anche il mio diario di un, come posso dire, risveglio anche proprio alla conoscenza di tante cose di cui anche colpevolmente ero del tutto ignara.
Guardi, questa sua missione che traspare leggendo il suo libro riverbera, risuona anche in chi lo legge, perché a me è successa la stessa cosa leggendola, Francesca Melandri. Mi sono resa conto di quante cose io non mi dicessi, non volessi approfondire. Ad esempio, lei in determinate pagine del libro riporta alcuni video che sono apparsi sui media delle efferatezze commesse dai soldati russi nei confronti della popolazione civile, no? E anche le logiche sullo scacchiere geopolitico, insomma, e io stessa, che sono una giornalista, mi sono detta: ma perché non vado a cercare queste cose? Perché ho una sorta di cecità. Dunque la ringrazio da parte mia e da tutti coloro che leggeranno il libro. Dunque, chi non ha vissuto una guerra può capire la pace, Francesca Melandri?
Io quanto più mi occupo di guerra, quanto più desidero la pace, come infatti nessuno in questo momento desidera la pace di più degli abitanti dell'Ucraina o degli abitanti di Gaza o degli abitanti di tutti i posti dove la guerra si sta attraversando i corpi delle persone. Quindi la pace è un grande valore, solo che come noi, ripeto, in Europa dell'Ovest abbiamo troppo spesso usato questa parola pace in questi anni, è una maniera estremamente distaccata e appunto un po' lunare, perché, e questa è una delle convinzioni a cui sono arrivata scrivendo questo libro, non c'è pace senza giustizia. Una pace ingiusta è in realtà un'oppressione. Noi in Italia, durante il ventennio fascista, dopo che Mussolini e i suoi gerarchi e i suoi squadristi hanno così fatto un po' fuori la vera opposizione, hanno ammazzato Matteotti, hanno portato in giro un po' di olio di ricino, un po' di bastonate, un po' di ammazzamenti, e quindi c'era la pace sociale, c'è stata la pace sociale in Italia durante il ventennio fascista, ma era fascismo, era oppressione, perché era ingiusta. Quindi questa identificazione col non conflitto, con il bene assoluto, no, se c'è un'oppressione in corso, e quella che sarebbe se Putin fosse riuscito nel febbraio del 22 a invadere l'Ucraina e sottometterla subito, sarebbe stata forse una pace, ma una pace talmente brutale, sanguinosa, oppressiva, violenta, fatta di torture, di stupri e di repressione, che possiamo chiamarla pace, potevamo chiamarla pace veramente solo noi che eravamo fuori con i nostri corpi, senza i nostri corpi lì in mezzo. Chi c'è il corpo lì in mezzo non la chiama pace, la chiama brutale oppressione.
In Piedi Freddi, appunto, lo abbiamo detto, c'è suo papà, è al suo fianco, c'è suo padre, una figura conosciuta in Italia, importante, che ha avuto un vissuto, diciamo, forte, drammatico, perché è stato in Ucraina, è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto, in quelle terre, ha visto morire dei suoi compagni, lui è ritornato, e lei, ci sono dei passi dove sottolinea come il fatto che qualcuno sia morto abbia dato la vita a suo papà, che suo papà sia tornato a casa, molto molto forti, molto commoventi. Ma al di là di questo, io mi sono chiesta, Francesca Melandri, quanto lei è riuscita a maneggiare la narrazione familiare, perché traspare che appunto da queste pagine tante cose erano state taciute e poi c'erano stati degli aneddoti simpatici raccontati e tramandati. Ecco, questo lavoro come l'ha portata a rivedere la figura di suo padre?
Guardi, io, come credo che anche traspare, tanti lettori mi dicono che sentono il fatto che io con mio padre andavo un po' d'accordo, ci volevamo bene, io sono stata fortunata, ho avuto un papà che mi ha voluto bene senza troppe complicazioni. Mio padre era una persona complicata, ma non nel suo rapporto con le sue figlie. Era un bravo papà, possiamo dirlo, che ci ha sostenuto, ci ha fatto sentire amate, insomma più di così. Quindi non è assolutamente un libro in cui faccio i conti miei personali, no? Come posso dire, una storia di traumi personali, familiari, non è assolutamente questo. Anzi, direi forse il contrario, io credo di aver potuto scrivere questo libro in cui parlo anche degli aspetti più complicati, più problematici, anche proprio della storia di mio padre, proprio perché, come posso dire, li ho costruiti su uno zoccolo di pace tra di noi, tra me e lui, per usare di nuovo questa parola. E lui è appartenuto a una generazione assolutamente traumatizzata. Mio padre era nato nel 1919, era questo giovanissimo tenentino di complemento nella steppa russa e ucraina, aveva 22-23 anni, cioè se uno pensa com'erano giovani questi poveracci mandati quei 5 anni di mattanza planetaria, è forse veramente impossibile per noi capire che cosa gli è successo. Sono tornati tutti, oggi si direbbe, con PTSD, traumatizzati, quindi questo silenzio che c'era sugli aspetti più terribili della sua guerra era una cosa molto comune, ma anche direi proprio una strategia di sopravvivenza verso la quale io credo che noi generazioni successive infinitamente più fortunate, io non credo che abbiamo il diritto di giudicare questi silenzi, abbiamo il diritto semmai di provarne molta compassione, molta pietà, almeno io ho sentito questo, perché è troppo facile, no, giudicare, ah, perché non hai detto tutto, quando quel tutto è davvero oltre il dicibile, oltre la vita che uno poi si vuole costruire dopo, che invece è fatta di cose più semplici, più normali, come dovrebbe essere di nuovo per tutti.
Si è chiesta come avrebbe reagito suo padre all'invasione russa dell'Ucraina?
Il mio libro è questa domanda, esattamente. Io non ho avuto nessun dubbio sulla forma che questo libro doveva avere, appunto questa lettera a mio padre in cui tu papà aiutami a capire questa guerra. È stato proprio su alcuni libri che ho scritto, ho dovuto un po' pensare, no? Come, che struttura do. Questo libro invece no, è proprio sgorgato così, come io che richiamo a me, è stata un po' una, in qualche maniera una seduta medianica, no? Come uno fa con i propri morti, papà vienimi vicino, tienimi la mano, come hai fatto tante volte quando eri in vita, e guardiamo insieme questa guerra di cui io non capisco niente, io non so niente, tu purtroppo sicuramente ne capirai molto di più perché appunto per la tua sfortuna generazionale la guerra l'hai conosciuta. In vari passaggi del mio libro mi immagino, certo posso solo immaginarlo, però lo sgomento che lui avrebbe provato sia a quello che sta succedendo ma anche a quello di cui stavamo parlando prima, cioè anche alla incapacità di chi non conosce, non capisce, di capire, che un po', se ci pensiamo, è quella eterna condizione del reduce, anche Primo Levi, no? Chiude Se questo è un uomo con la sua famosa poesia, voi che vivete nelle vostre tiepide case, questa differenza tra chi ha compiuto queste esperienze assolutamente oltre ogni confine dicibile e chi non le ha compiute, e poi magari queste due persone si vogliono bene, vorrebbero vivere nella stessa dimensione, nella stessa vita, ma inevitabilmente ci sarà sempre una separazione di percezione esistenziale che forse non è valicabile, forse sì e forse lo è solo con l'amore, con l'affetto, con la relazione.
Francesca Melandri, grazie per queste sue parole. Piedi freddi, edito da Bompiani, lo trovate nelle librerie, leggetelo davvero. Prima di lasciarla andare, due battute, perché lei è molto legata anche alla Germania, molti dei suoi libri, io penso a Sangue Giusto, ma anche altri titoli sono stati tradotti subito in lingua tedesca. Le chiedo la reazione che ha avuto Piedi freddi, l'accoglienza che ha avuto in Italia e come è stato accolto in Germania, perché penso sia già stato tradotto o mi sto sbagliando?
Sì, vede. È stato tradotto 3 settimane dopo la pubblicazione in Italia, è uscito anche Kalte Füße con la traduzione della bravissima Esther Hansen, già mia traduttrice appunto di Sangue Giusto, per gli stessi tipi delle edizioni Wagenbach, casa editrice con cui mi trovo molto bene, quindi è stata una doppia uscita quasi in contemporanea. E io, guardi, le devo proprio dire, io quest'estate è stata un'estate di vacanza come non facevo da molti anni, perché sono quei mesi magici tra quando uno ha consegnato il libro e prima che inizia la giostra delle presentazioni, delle interviste. Quindi, e lì veramente pensavo, chissà come sarà ricevuto questo libro, perché, come abbiamo ormai credo detto, è un libro atipico, non è un romanzo, è questa lettera così intima ma allo stesso tempo così politica. Ma chissà cosa diranno sia gli italiani che i tedeschi. Beh, le devo dire che la risposta da entrambe le readerships, da entrambi i pubblici, è stata infinitamente superiore a ogni mia aspettativa. Francamente, non lo dico per civetteria, veramente non me l'aspettavo. Ogni giorno escono recensioni, sia in italiano che in tedesco, non solo in Germania ma anche in Austria, anche in Svizzera, sulla Neue Zürcher Zeitung sono uscite delle pagine meravigliose sul mio libro, di recensori che si vede che sono stati in qualche maniera toccati. Non sono belle solo perché, certo, qualsiasi autore fa piacere una recensione positiva, ma ci sono recensioni positive che toccano, perché fanno sentire che chi ha letto il libro ne è stato toccato. Ecco, ne ho avute tante. È una cosa che non mi aspettavo e di cui sono molto felice.
Un libro autentico che arriva alla mente e al cuore di chi lo legge. Davvero grazie, Francesca Melandri, è stato un piacere.
Grazie a lei.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Roberto Francavilla, insigne, studioso, professore universitario di letteratura portoghese e brasiliana all'Università di Genova, traduttore di grandi nomi della letteratura portoghese, penso a Fernando Pessoa, ma anche a Clarice Lispector, una delle scrittrici più influenti e importanti del secolo scorso per quanto riguarda il Brasile, ma anche nei paesi di lingua italiana, proprio grazie al lavoro di Roberto Francavilla, che è ospite di Alice. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere essere con voi.
Professore, noi l'abbiamo spesso intervistata proprio a proposito della traduzione che lei ha reso dei racconti, io penso ai racconti di Clarice Lispector. Oggi invece è il nostro ospite perché ha pubblicato il suo primo romanzo, si intitola Città senza demoni, e racconta gli anni che la scrittrice brasiliana di origine ucraina, Clarice Lispector, ha trascorso a Berna, dal 1946 al 1948. Qual è stata la svolta per lei che l'ha portata a scrivere un romanzo di finzione che poi finzione non è, entreremo nelle pieghe di questo suo scritto. Ecco, che cosa l'ha spinta a raccontare con la sua fantasia questi anni bernesi, tra l'altro gli anni svizzeri di Clarice Lispector?
La conclusione a cui sono giunto è che io volessi dire delle cose, volessi dirle in quanto scrittore, e che alla fine mi sia biecamente servito, lo dico fra molte virgolette, di questa persona reale, questa grandissima scrittrice nelle cui pieghe sono entrato come traduttore, come studioso, ma devo dire più come traduttore, per farne un personaggio di finzione, perché è quello che è. Città senza demoni è a tutti gli effetti un romanzo, non è una biografia romanzata. Clarice Lispector, senza cognome, perché il suo cognome non viene mai menzionato, diventa una donna, una giovane donna in preda a ansie di vario genere sul piano sentimentale, esistenziale e creativo, che vive due anni relativamente difficili, due anni appunto bernesi, in cui la vita potrebbe essere facile perché la guerra è finita, perché ha seguito un marito giovane diplomatico brasiliano, perché frequenta la buona società cittadina, ha una vita agiata, incontra intellettuali, fa nuove amicizie, però, e questo grande però è il motivo del mio romanzo, e questo grande però è quello che mi ha fatto scrivere, e quindi alla fine più parlo di questo romanzo e più mi si chiede come mai proprio quei due anni, come mai Clarice, forse perché lei, lo dico forse con un po' di, non so, forse non dovrei neanche dirlo, ma forse si è prestata a farmi da tramite, ma in fondo chi scrive fa questo.
Beh, non è un caso che Clarice Lispector si sia prestata a fare da tramite. Fantasmi, apparizioni, questa connessione sottile che va oltre il reale è una delle cifre che troviamo anche nella letteratura di questa grande scrittrice. Lei in più di un'occasione ha sottolineato quanto la grandezza di Clarice Lispector derivi proprio, stia proprio, il cuore pulsante della sua scrittura risieda in questo suo essere brasiliana, ma anche tanto altro, perché la sua è una letteratura che appunto è sì è legata al paese che l'ha vista crescere, e non le ha dato i natali ma l'ha vista crescere, ma c'è tanto altro, e soprattutto Clarice Lispector è una donna ed è una scrittrice che indaga la parte più profonda dell'essere umano e dell'essere donna, dunque si scandaglia questioni esistenziali, ed è quello che fa anche lei con La città senza demoni. Quali sono i rapporti tra questo suo scritto e le opere di Clarice Lispector? Perché risuona la letteratura della scrittrice brasiliana tra queste sue pagine.
Sicuramente c'è un lavoro sulla lingua fatto in maniera ovviamente molto diversa, lei l'ha fatto in maniera creativa ed è stata spesso anche fraintesa, perché questa sua origine, la matrice ebraica e quindi la lingua yiddish in cui ha avuto la sua prima formazione, e questa radice lontana dell'Ucraina che lei ha lasciato, lo ricordo, a seguito di un pogrom, la sua disavventura familiare è terribile, uno dei segni del Novecento più duro e più cupo, diceva una certa critica un po' forzato questa sua radice altra, questa alterità culturale. In realtà Clarice Lispector è una scrittrice brasiliana tout court, l'ha affermato più volte, ma la sua lingua è qualcosa sì sicuramente di diverso rispetto allo standard della sua lingua letteraria contemporanea. Ha fatto un lavoro interessante, poi più avanti è stato capito, e lei stessa ha spiegato più volte: la mia lingua è una forma di poetica, io scrivo così perché voglio agire sulla mia lingua brasiliana. Anch'io mi sono molto divertito a lavorare sulla lingua, e forse uno dei motivi principali, secondo me, di questo mio romanzo è proprio il discorso sulla lingua. Mi sono un po' spostato da certi canoni, non so con quali esiti, e non sono io che devo dirlo. Quindi c'è questa affinità. E come c'è questa affinità nel tentativo di simbolizzare caratteri del nostro universo e della vita che ci circonda in maniera anche un po' metafisica. Su Clarisse si è detto molto, la categoria del culto l'ha un po' risucchiata e quindi certe cose diventano miti molto in fretta, però è vero che il suo rapporto con la realtà è sempre un rapporto mediato, ma anche qui essere scrittori e scrittrici in realtà vuol dire proprio questo, vuol dire mediare il mondo che sta intorno a noi. Lei spesso lo fa anche con una aura vagamente mistica e spirituale. Lei stessa dice in una bellissima intervista: se non siete iniziati alla mia setta è inutile che mi leggiate, lo dice con la sua ironia, con un certo distacco, ma in fondo forse lo penso.
Roberto Francavilla, la città di Berna fa capolino più volte da queste pagine, Città senza demoni, il titolo del suo romanzo. Una Berna piovosa, una Berna che riflette questa grande nostalgia che la protagonista Clarisse prova nei confronti delle tappe precedenti, perché lei a seguito del marito diplomatico, e prima era stata a Napoli, a Roma, aveva lasciato il Brasile, insomma sembra mancarle un grande calore. Ma tornando a Berna, lei ricostruisce questa nostra capitale in una maniera molto puntuale. Allora mi sono chiesta come ha fatto, se ci ha vissuto, se c'è andato, come ha ricostruito Città delle Fontane con i nomi delle strade. Insomma, davvero, Berna riecheggia tra queste pagine in tutta la sua autenticità.
Questa è una domanda che mi piace molto, perché la letteratura costruisce e ricostruisce immaginari geografici ed è una cosa che a me piace molto e su cui ho lavorato anche per altri versi. Io sono stato a Berna un paio di volte nella mia vita ed è una città che ho reimmaginato con una certa aderenza a una realtà che però a sua volta è una realtà raccontata. A me interessava sottolineare un luogo potenzialmente bellissimo, con un panorama alpino che la circonda, con un fiume, eccetera, che non arrivasse invece al cuore di questa giovane donna, che è vero, ha sì viaggiato, è stata a Roma, è stata a Napoli, ha conosciuto Ungaretti, è stata in Portogallo ed è ancora giovanissima. Ha già scritto due romanzi, di cui uno straordinario, che ha avuto un successo di pubblico e di critica enorme, e che si ritrova in questa città svizzera alpina, chiusa in qualche modo, perché la società bernese, specialmente quella degli anni 40, si svolge il romanzo tra il 46 e il 48, era una società chiusa, e lei, pur facendo grandi amicizie, la maggior parte di quelle che sono raccontate nel mio romanzo sono inventate, vorrei avvisare il lettore e riportarlo soprattutto al discorso della finzione. Io parto da alcuni dati reali, ma sono molto pochi, e costruisco con la mia fantasia, e la città è un po' quello, una specie di barriera, di gabbia, in cui la frustrazione esistenziale di questa giovane donna trova una corrispondenza, ed è una corrispondenza negativa nonostante la bellezza oggettiva del luogo.
Dati reali dai quali lei è partito sono pochi. Mi chiedo che ruolo hanno avuto le lettere, perché noi nel romanzo Città senza demoni troviamo la protagonista, questa giovane donna molto affascinante, amante della musica classica. Ci sono pagine meravigliose su quanto lei appunto ami andare a dei concerti, ma poi a volte questi vengono funestati da delle frasi, eccetera. Ecco, quanto la corrispondenza dell'Inspector è servita, se le è servita, perché qui lei scrive alle sorelle costantemente e poi all'amico poeta brasiliano a cui lei si rivolge con un grandissimo affetto, un affetto che scolora anche in qualcosa di più questo Lucio, che dovrebbe essere Lucio Cardoso.
Sì, la corrispondenza con le sorelle è straordinaria ed è reale. Io ho captato alcuni frammenti involontariamente, inconsciamente, mi sono rimasti dentro e si sono trasformati in scrittura. Mi viene per esempio in mente un episodio in cui lei va al cinema, non solo frequenta i teatri e il balletto, i concerti, sì è vero, appassionata di musica classica, va spesso al cinema e si tiene nel reggiseno addirittura le lettere della sorella, facendole aderire alla pelle, e quell'aderenza, quell'adesione alla pelle è molto di più, no? È la sua patria lontana, è il desiderio di ritornare, è la malinconia. Lucio Cardoso è un personaggio reale, straordinario, era un grandissimo poeta brasiliano, di cui Clarisse era segretamente, forse neanche molto segretamente, innamorata, si amavano di un amore puro, perché Lucio Cardoso era omosessuale, quindi poteva solo restituirle un grandissimo affetto. C'è tutto questo in quei due anni bernesi, c'è appunto una giovane donna che si accorge che la vita può essere molto altro, e questo molto altro non è forse così bello come lei aveva sperato. Quindi è una grande crisi esistenziale, fortunatamente poi non ha grandi conseguenze, ma c'è una sorta di disforia, di depressione che attraversa questi due anni, mitigata da amicizie che, torno a dire, peraltro io invento, perché Frau Rode, Herr Fuchs e Irma, che sono i tre personaggi principali di questo romanzo intorno a Clarisse, sono assolutamente inventati.
La figura del marito invece?
La figura del marito è reale, ed è reale quel brav'uomo virgolettato, perché è una definizione molto, molto borghese, che tutti noi conosciamo bene. Un brav'uomo è sicuramente una definizione positiva, e lui era un brav'uomo, ma è alla fine un personaggio che non corrisponde alle sue aspettative. Due vite diverse, si divorzieranno, e qui c'è anche il carattere di grande indipendenza della vera Clarisse Lispector, cioè di una donna protofemminista o femminista, non militante ma comunque convintamente femminista. I personaggi, peraltro, della sua letteratura, i personaggi maschili sono tutti degli inetti, il maschio ne esce veramente fatto a pezzi, e credo giustamente dal suo punto di vista nella narrativa di Clarisse Lispector.
Vero è che appunto le figure maschili dei libri di Clarisse Lispector sono degli inetti, però è un uomo che ci racconta di lei con la fantasia, perché appunto questo è un romanzo, e Roberto Francavilla riesce a farlo con sensibilità, con scarto creativo, perché appunto sono pagine sì pervase da questa cupezza e questo rimpianto per i colori, i profumi, gli odori, il calore del Brasile, ma anche di Napoli. Si leggono però tutte d'un fiato, perché ci si innamora di questa giovane donna. Ecco, avrebbe mai pensato Roberto Francavilla di riuscire per il suo primo romanzo a creare un universo simile, partendo da un universo interiore e di una donna? Perché insomma, tante volte siamo diversi nello sguardo che proiettiamo sul mondo. Adesso non voglio entrare nel terreno paludoso delle differenze di genere, ma è vero che una letteratura femminile e femminista a volte presenta delle caratteristiche diverse, opposte da quelli che sono altri cammini letterari percorsi da grandi figure, importanti figure di uomini.
Sì, io sono consapevole che questo terreno paludoso di cui lei parla esiste, come, e che il mio romanzo a volte ci saltella sopra con un istinto del pericolo, forse non preventivato, ma c'è sicuramente. Il discorso del genere è presente. Io devo dire una cosa, che quando ho cominciato a scrivere questo romanzo, avevo già delle parti scritte, dei frammenti, li ho fatti leggere, è capitato che li leggessero soltanto delle donne, delle amiche, tra virgolette, femmine o senza virgolette, ora ogni cosa che si dice è passibile di politicamente scorretto. La restituzione è stata proprio questa, come hai fatto tu, uomo, a capire queste cose che capiscono solo le donne. Sto veramente abbassando il livello volutamente, perché questa frase è una frase grezza, però è successo questo. Devo dire che da questa frase grezza io invece ho ricavato una certa soddisfazione, una certa gioia, perché ho capito di poter continuare in questo percorso, che è un ginepraio, ma credo di averlo attraversato degnamente, però potranno dirlo soltanto le lettrici, ecco. Però sono consapevole di questo pericolo.
In quanto lettrice le consegno che non solo l'ha attraversato degnamente, ma ha costruito davvero un mondo che parla secondo me a tutti coloro che leggeranno Città senza demoni, ma soprattutto al pubblico femminile. Roberto Francavilla, lei è anche un insegnante, professore universitario, uno studioso riconosciuto. Ha avuto dei riscontri da parte dei suoi studenti di questo suo lavoro di fantasia?
Questa è una domanda bellissima che mi rende pieno di gioia, perché è una delle cose più belle che faccio nella vita, insegnare. È un rapporto molto bello con i miei studenti. Il romanzo sarà presentato a Genova, dove io insegno, proprio alla fine di questo mese. Sarà, diciamo, la prova generale, perché ho deciso di invitare i miei studenti e di non creare una barriera, come forse molti farebbero, fra il mio ruolo di, appunto, di docente e di divulgatore delle letterature, di insegnante, e quello di scrittore. ho deciso in questo caso di metterli insieme e vedere l'effetto che fa. Io credo che sarà divertente, ma saprò fra qualche giorno.
Siamo curiosi e posso solo immaginare con quanta passione arriveranno studentesse e studenti, appunto, perché percepire nelle parole così pesate e meditate di un libro tutta questa umanità, insomma, dà anche un senso al rapporto tra insegnante e tra professore e studenti, mi permetto di dire, un senso ulteriore. Lei è anche un grandissimo lettore, un appassionato lettore. Se voi che siete all'ascolto digitate il nome del professor Francavilla, trovate delle lezioni in rete dove ci si incanta nel sentire con quanta passione e competenza restituisce quello che è l'universo della letteratura portoghese e appunto brasiliana. Le chiedo di condividere qualche suo amore, magari anche di letteratura contemporanea, recente, con chi ci sta ascoltando, che arrivi però da quella parte di mondo.
Ah, beh, questa è un'altra bella domanda che mi riempie di gioia perché c'è così tanto da dire, sono due universi, io lavoro con due universi, più un terzo, perché c'è il Brasile, c'è il Portogallo e c'è l'Africa di lingua portoghese, quelle che erano una volta le colonie. Ne approfitto perché siamo nel 2024, sono i 50 anni dalla rivoluzione dei garofani, dall'indipendenza di quei paesi. C'è molta letteratura non conosciuta che continua a essere considerata letteratura di nicchia erroneamente. Il portoghese è una lingua parlata da 250 milioni di persone. Devo dire che se nella poesia continua a essere molto portoghese, il romanzo mi convince, in questa ultima fase mi convince molto il romanzo brasiliano. Ci sono giovani autori, giovani autrici. L'ultimo libro che ho letto però è di un grande vecchio che tradurrò, e quindi posso dirlo, un personaggio unico, e si chiama Chico Buarque, è un grande, forse il più grande cantautore della canzone brasiliana ed è uno scrittore ormai affermato. L'ultimo romanzo si chiama Bambino a Roma, è un memoriale di un bambino brasiliano che arriva nella Roma degli anni 50 a seguito del padre, professore universitario invitato dalla Sapienza, ed è un po' in fondo la sua storia.
Grazie, grazie per questo consiglio Roberto Francavilla, e grazie per averci consegnato e regalato Città senza demoni, un consiglio di lettura che rivolgo a tutti voi che siete all'ascolto, un bel libro perché profondo, sensibile, intelligente e creativo. Roberto, grazie per essere stato ospite di Alice.
Grazie a voi, è stato un grande piacere.
Ele tá mapu, ele tá saté, ele tá tonô, ele tá lamé, ele parfois rouge partisan, parfois rouge passion.
E sulle note di La Fleur della cantante nizzarda Deborah De Blasi accogliamo Angela Frenda. Angela Frenda ha scritto Una torta per dirti addio, vita e ricette di Nora Ephron, libro edito da Guido Tommasi editore, ed è con noi la responsabile di Cook, il mensile dedicato alla cucina del Corriere della Sera, Angela Frenda appunto. Benvenuta, buongiorno.
Grazie per questo invito.
È un piacere. Una torta per dirti addio è dedicato alla grande Nora Ephron, giornalista, scrittrice, acuta osservatrice della vita contemporanea. È stata anche una regista, è stata moglie, madre e cuoca. Una raffinata cuoca, una cuoca amorevole che si prendeva cura degli altri attraverso le ricette e i piatti imparati da amiche, rubati da cuochi di ristoranti. Insomma, era una che aveva l'occhio acuto anche in cucina, Angela Frenda. Senta, io partirei chiedendole subito perché Nora Ephron è stata un affare per donne.
Bella domanda, ma perché a un certo punto ha incarnato, ma lei non se ne è resa neanche conto, forse l'ha capito dopo, un archetipo femminile, nel senso che lei ha deciso da quando era ragazzina di non voler essere l'unica donna seduta intorno al tavolo, ma di voler avere altre donne sedute intorno a questo tavolo e quindi di aiutare le altre donne. È stata una grandissima mentore, è stata una grande sostenitrice delle donne, è stata femminista a modo suo. Ha sposato tutte le battaglie senza farsi intruppare, diciamo, e per esempio rivendicando il suo diritto della passione a amare la cucina, che non era proprio la cosa più femminista del mondo, ed è stata anche una straordinaria amica di molte donne, raccontandoci sia nei film che negli articoli che ha scritto, nelle sceneggiature, raccontandoci nei nostri tic, nelle nostre passioni, nelle nostre paure, e quindi diventando inevitabilmente un affare per donne, per carità. La guardano e la amano anche gli uomini, però alla fine Nora entra soprattutto, è entrata nel cuore di tantissimi di noi.
È entrata nel cuore di tantissimi di noi, ha dato corpo anche ad un immaginario, ma poi ci arriveremo. Angela Frenda, lei è molto onesta con questo libro, perché proprio all'inizio racconta a chi lo prenderà in mano, a chi lo legge, di quando Nora Ephron le è venuta in soccorso. Insomma, ci è voluto del coraggio per spogliarsi di fronte a tante persone che leggeranno e raccontare un momento di profonda debolezza, solitudine e tristezza anche.
Ma non lo so se ci è voluto del coraggio, sicuramente questo è un libro che nasce dal cuore, era il libro che io volevo scrivere da tanto tempo, lo dicevo agli amici, alle colleghe, era il mio libro e quindi volevo che il lettore che lo prendesse in mano sapesse e percepisse che davvero io ho un'ammirazione incondizionata per questa donna, perché questa, io dico sempre, anche un po' scherzando, che Nora Ephron è come i Ching, cioè tu puoi rivolgerti a lei e trovi una risposta, e ciascuno di noi in un momento della propria vita può pescare queste risposte nei libri, nelle opere di Nora. A me è capitato di incontrare in un momento difficile della mia vita, quando avevo partorito, avevo una depressione postpartum, e niente, mi è capitato di rileggere questo suo straordinario, secondo me, romanzo che è Affari di cuore, che è la storia romanzata del suo secondo matrimonio con Carl Bernstein, uno dei due giornalisti di Watergate, e quindi diciamo è la storia di una donna che viene umiliata, tradita, e allo stesso tempo trasforma questa sconfitta in una meravigliosa vittoria, diventando nella scrittura di questo romanzo molto famosa, ma soprattutto molto ricca. E quindi è una storia di grande coraggio, quindi quello io lo ritengo un grande coraggio. Il mio, sì, raccontare il momento in cui l'ho incontrata è stato anche un po' liberatorio, perché sono passati tanti anni, oramai sono passati più di 16 anni, però io credo che per le donne ogni tanto raccontare anche questo aspetto della maternità sia importante, perché se ne parla ancora poco, le donne hanno molto pudore nel dirlo, perché la maternità è sinonimo di felicità, diciamo, nell'immaginario collettivo, e questo è vero, però la maternità comporta tantissime fatiche, dolori, disagi, dei quali forse bisognerebbe anche parlare senza vergognarsene.
Ha anche seguito un consiglio, no, di Nora Ephron, prendere appunti su tutto quello che accade, che era il consiglio che le diede la sua mamma, grande drammaturga. Tu prendi appunti su tutto quello che ti succede, anche le cose tristi, che poi ti vengono buone, ritornano ad essere utili, corretto?
Assolutamente, beh, sai, per una, era figlia di due sceneggiatori di Hollywood, lei, due matti, mezzi alcolizzati, insomma, non erano proprio due esemplari di genitori. Però tra le poche cose giuste che gli dissero fu: mi raccomando Nora, tutta ispirazione. E lei si è portato dietro questo mantra, prendendo appunto tutto quello che gli accadeva ai suoi amici, e poi trasformandolo in film, in sceneggiature, in libri, in articoli. E poi per esempio la mamma le disse anche un'altra cosa che io trovo molto bella, perché sull'uso dell'ironia, cioè gli disse: quando, se scivoli su una buccia di banana tutti ridono di te, ma se quando scivoli sarai tu la prima a riderne, nessuno riderà, nessuno ti prenderà in giro. Con lo strumento dell'autonomia che la Efron ha utilizzato tutta la vita, tra l'altro raccontandosi con una straordinaria sincerità. Io dico spesso nelle presentazioni che la paragono spesso a Joan Didion, che è stata sua amica, tra l'altro cara, per 50 anni, e che è un'altra donna che ha raccontato i propri abissi, no? Il proprio dolore. L'anno del pensiero magico è uno dei libri più duri e crudi sul rapporto col dolore. E però entrambe sono esponenti del New Journalism, ma c'è una profonda differenza tra le due. Mentre Nora non mette alcuna separazione tra se stessa e il lettore, e quindi il lettore saprà sempre cosa sta provando Nora Ephron, la Didion invece mette come un pannello tra se stessa e il lettore e racconta, ma non svela fino in fondo che cosa sta provando. Sono due modi diversi di raccontare il dolore, e credo che la Ephron in questo sia stata straordinaria, prendendo proprio come strumento questo tutto ispirazione, diciamo, il mantra della madre.
Ma veniamo alla cucina. Nora Ephron femminista, Nora Ephron che si è battuta per i diritti delle donne, Nora Ephron che ha voluto essere protagonista e non vittima della sua vita, che ha trasformato grandi dolori in grandi successi, come appunto la fine del suo matrimonio con Carl Bernstein. Ecco, Nora Ephron che però cucina e non ha mai fatto mistero di questo, anzi ha punteggiato tutta la sua carriera e anche le sue opere, penso a quelle cinematografiche. Ricordiamo che Nora Ephron ha scritto la sceneggiatura di Harry di Presentoselli, anche altre sceneggiature, poi ha diretto In sogna d'amore, C'è posta per te e Julie and Julia. Com'è possibile conciliare queste due anime? Una donna libera che cerca il successo e si afferma in un mondo di uomini, che però ama stare dietro ai fornelli, e uso apposta questa immagine trita e vecchia.
Secondo me non c'è una fatica nel conciliare queste due cose, sono parti della stessa storia. Ciascuno di noi ha una relazione con il cibo e con la cucina, in positivo e in negativo, in eccesso, in difetto, ma è impossibile che nella vita di una persona non esista una relazione con il cibo, e quindi ci riguarda tutti. Lei semplicemente rivendicava il fatto che il cibo è un elemento di narrazione e non può essere sottratto dalla narrazione. Ne rivendicava appunto l'utilizzo, l'inserimento in qualsiasi opera lei mettesse in scena. E quindi anche quando, diciamo, le veniva contestato questo inserire il cibo, diciamo, nelle sue opere, lei se la ridacchiava, nel senso che diceva: ma no, ma non, cioè, non mi sembra che le femministe abbiano mai fatto un editto contro questo cucinare, quindi io, pur sentendomi una donna liberata e moderna, rivendico il mio diritto a cucinare, a rivendicare il mio piacere del cucinare. Ovviamente la premessa grande che le faceva, ma che tutte noi facciamo, almeno tutte noi che amiamo in qualche modo il mondo della cucina, è quando c'è una libera scelta, perché poi è anche vero che la cucina è stato un luogo di segregazione per le donne per tantissimo tempo, quindi nell'ambito di una libera scelta, perché se io posso scegliere, non posso scegliere di cucinare? Ecco, questo era il ragionamento che faceva Nora.
Una torta per dirti addio, vita e ricette di Nora Ephron, e ci sono le ricette. In questo libro sono tante, sono belle, viene voglia di metterci mano, mettere in mano gli ingredienti e andare in cucina. Ma io le chiedo, Angela, sono sicure e sperimentate? Ad esempio, la ricetta del budino di pane alla Shelen, se io dovessi farla, riuscirebbe?
È una provocazione però questa, perché allora la base dei libri di ricette è che le ricette funzionino, perché altrimenti è come dare un TG con le notizie sbagliate. Facendo io la giornalista, ho l'approccio alle ricette esattamente come quando facevo le notizie di politica, nel senso che le ricette devono essere perfette, è un'informazione che tu dai al lettore e deve essere corretta. Quindi quello che abbiamo fatto è di testarle meticolosamente una per una. L'altra cosa che abbiamo fatto sono 50. L'altra cosa che abbiamo fatto è di essere filologici, cioè noi non volevamo modificarle per rendere più moderne, ma abbiamo inserito le ricette come un elemento di narrazione appunto della vita di Nora, perché questa è una biografia, e quindi le abbiamo lasciate esattamente come le faceva Nora. Quindi avviso ai lettori: troverete tanto burro, preparatevi, perché c'era un uso quasi smodato del burro da parte, sono dosi americane dello zucchero, insomma sono ricette che in alcuni casi ci appariranno un po' esagerate, ma sono esattamente quelle che faceva Nora.
Nora Ephron non ha mai scritto un libro di ricette, però esiste un ricettario di Nora Ephron. Ma ci può spiegare questa apparente contraddizione?
L'apparente contraddizione è legata al fatto che Nora a un certo punto della sua vita scopre di essere malata di leucemia fulminante e capisce che sta morendo, e fa una cosa che è in contraddizione con quanto ci siamo detti finora, cioè pur essendo stato tutto ispirazione per lei, decide che la sua morte non lo sarebbe stato, e quindi la tiene in segreto a tutti, la malattia, la morte, che nasconde tutto. Ma fa un'altra cosa: prepara un file sul suo computer che si chiama Exit Uscita, nel quale organizza meticolosamente il suo funerale, che infatti, come io spesso dico, più che un funeral party fu un cocktail party, diciamo, perché scelse il tipo di champagne, le tartine, dove sedevano gli ospiti, a Matt Ryan, a Tom Hanks, a Meryl Streep. E poi fece un'altra cosa bellissima che mi ha fatto venire voglia poi di scrivere questo libro, cioè lasciò per tutti i suoi ospiti un libricino di 174 pagine nel quale inserì tutte le ricette che lei aveva fatto in vita per ciascuno di loro. Io l'ho trovata una cosa commovente, bellissima, e proprio l'ultima carezza che un amico fa a un altro amico, cioè ti saluto con le ricette che ho fatto per te. Ovviamente questo ricettario per me è diventato un oggetto del desiderio, e da lì è nata l'idea di andare a scovarle queste ricette in giro per il mondo. Alcune erano state spoilerate, infatti ben 50, un po' ricavate anche dai suoi libri, dai suoi film, e altre da amici che poi le hanno raccontate, le abbiamo inserite nel libro.
Un grande grazie ad Angela Frenda, autrice del libro Una torta per dirti addio, vita e ricette di Nora Ephron, edito da Guido Tommasi.
It's wonderful, it's marvelous, you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I long to see. You made my life so glamorous, can't blame me for feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous, that you should care for me. Time will do, the way you wag your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. Ooh, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. We may never, never, never meet again on the bumpy road, to love. Still I always, always, always keep the memory of the way you hold your knife.
Siamo alle battute finali perché è il momento di scoprire la recensione di oggi a cura di Nadisha Uyangoda, che ci porta tra le pagine di un romanzo d'esordio dell'autrice statunitense d'origine messicana Xochitl González.
Mirador. Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Nadisha Wyangoda e il libro di cui vi parlo questo mese è l'esordio di una scrittrice americana, si intitola Olga muore sognando ed è pubblicato in Italia dai Tipi di Fazzi nella traduzione di Giuseppina Oneto. In queste settimane ho letto un saggio sull'apoteosi di James Cook nei Caraibi, con particolare riferimento ad Haiti, e forse è per questo che mentre leggevo questo romanzo non potevo fare a meno di pensare che c'è qualcosa nei romanzi che richiamano ambientazioni dominicane, giamaicane, puertoricane, che riecheggia in me. Forse è l'insularità, questo sentimento che forse accomuna tutte le persone che provengono da isole. Gonzalez mi rimandava a sua volta a Fantasmi di famiglia di Maisie Card, scrittrice di origini giamaicane, o a Family Lord di Elizabeth Acevedo, raccontato anche a questo microfono. Acevedo è una scrittrice di origini domenicane. Sta di fatto che il libro di esordio di Gonzalez mi parla. E molto. L'incipit è memorabile. Olga è una wedding planner di Brooklyn che riflette sui 600 tovagliolini di lino pregiato che una cliente ha ordinato per il matrimonio della figlia. Un pezzo di stoffa è il pretesto per parlare di redistribuzione delle risorse e accumulo di ricchezza, di povertà e di capitalismo, di profitto e di etica. Il fratello di Olga, Prieto, è un deputato del Congresso, un Obama latinoamericano, come viene definito a volte tra le pagine, ed è alle prese con la gentrificazione del quartiere da cui proviene. Il ritmo del racconto è spesso interrotto dalle lettere che la madre ha inviato ai due fratelli nel corso degli anni. Blanca li ha infatti abbandonati per unirsi a un gruppo di rivoluzionari puertoricani, lasciandoli con un padre che sarebbe morto poi di AIDS. Le lettere sono il fulcro dei movimenti dei due personaggi, sono ciò che li muove verso una continua ricerca di riconoscimento materno, di amore, e anche è un tentativo di dimostrarsi all'altezza delle aspettative della genitrice. Sono anche però l'elemento che muove i fratelli in una direzione contraria rispetto a quelle aspettative: Olga con i suoi catering al servizio dell'elite e il fratello con un lavoro al servizio di un governo imperialista. Le parentesi epistolari non riescono a scrollarsi di dosso un intento educativo, no? Di distruzione del lettore e dei fratelli. Mi ricordano in un certo qual modo i corsivi a cui ricorreva Elizabeth Acevedo in Family Lore. Mentre secondo me il meglio della scrittura di Gonzalez è proprio nella sua capacità narrativa, nella sua capacità di raccontare questa storia, no? Grande e piccola che ha un impatto a livello locale e globale, nel raccontarci attraverso la trama, attraverso i movimenti dei personaggi, anche qualcos'altro. Mirador.
Buon sabato da Moira Bubola, è stato un piacere trascorrere questa ora in vostra compagnia. Alice, naturalmente, torna la prossima settimana con una puntata vestita a festa dedicata al Natale.